Buonasera a tutti, diamo inizio alla Commissione Bilancio e Affari Generali di oggi giovedì 22 settembre. Avete visto l'ordine del giorno, l'ultimo punto è il regolamento sulle modalità di programmazione di intervento in materia di diritto allo studio. Abbiamo qui la consigliera Elena Pardini con delega alla progettazione educativa. Vi chiedo se è possibile mettere come primo punto il punto 3, così poi la liberiamo dalla commissione. Quindi il primo punto è il regolamento sulle modalità di programmazione e di intervento in materia di diritto allo studio, quindi ci sarà un'approvazione. Do la parola alla consigliera Pardini per l'esposizione.
Allora, questo regolamento praticamente riguarda tutto ciò che viene fatto per agevolare, diciamo, per rimuovere gli ostacoli, per facilitare il percorso scolastico degli utenti del territorio. E praticamente si riguarda soprattutto tre grandi aspetti: quello del servizio del trasporto scolastico, quello della ricreazione scolastica e tutti quegli interventi di sostegno economico per il diritto allo studio. Quindi il trasporto scolastico viene svolto da una ditta che viene scelta tramite bando pubblico e questo trasporto viene effettuato viene gestito dall'ufficio scuola, viene effettuato in sicurezza, rispettando tutti i canoni sia della legge, ma insomma con una particolare attenzione perché chiaramente è un momento importante e i bambini vengono portati a scuola in tutte e tre le scuole, quindi sia nella scuola dell'infanzia, sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo grado, benché nella scuola secondaria di primo grado al momento almeno gli utenti che usufruiscono di questo servizio non sono moltissimi. E praticamente il servizio di trasporto viene montato sia con una collaborazione con l'istituto comprensivo, chiaramente, perché deve seguire quelli che sono gli orari. Quindi per esempio in questi ultimi anni ci sono stati diversi aggiustamenti, specialmente dovuti al fatto che c'erano gli ingressi contingentati per il Covid. I ragazzi vengono trasportati, vengono lasciati davanti all'edificio scolastico, poi vengono ripresi e portati a casa. Questo praticamente si accede a questo servizio mediante una domanda e questa è una cosa anche che bisognerebbe ricordare abbastanza frequentemente, perché molto spesso i genitori pensano che l'iscrizione alla scuola dia loro diritto anche al servizio, invece sono servizi questi che devono essere naturalmente richiesti. I ragazzi vengono trasportati, c'è una compartecipazione al pagamento che varia a seconda, viene deciso il pagamento in base alle condizioni della famiglia, che vengono richieste mediante un'autocertificazione che può essere anche chiaramente poi verificata da chi di dovere. E vengono prese in considerazione le esigenze particolari di famiglie particolarmente bisognose o di alunni portatori di handicap, quelli cioè che sono con la legge 104. Naturalmente il servizio viene svolto regolarmente, ci possono essere delle variazioni a seconda che si verifichino degli episodi particolari come gli scioperi quando del personale sia del pulmino, quindi degli autisti, sia del personale scolastico sia di insegnamento che di sorveglianza, oppure anche per altri tipi di eventi che magari dovuti alle condizioni atmosferiche o che può servire, le scuole possono accedere al servizio di trasporto fornito dall'amministrazione anche per, diciamo, anche se ora molto meno purtroppo, per escursioni o visite didattiche, sempre però tenendo presente, questa è diventata una condizione che limita molto questa possibilità, al fatto che ci sono, cioè ci sono delle, bisogna, ecco, non si può accedere al servizio laddove si, non risultano essere state pagate le quote del servizio usufruito precedentemente, cioè se io ho usufruito del pullman e non ho pagato, al momento in cui vado a fare nuovamente la domanda non mi viene accettata, e quindi si può fare ricorso anche come, cioè, per ottenere il pagamento di quanto dovuto alle famiglie. Quindi poi per quanto invece riguarda la mensa, ora ci sono una serie anche di cose relative al regolamento che sono difficilmente riassumibili, per cui andrebbero lette. Io non so se voi avete letto tutto, comunque se poi avete qualche domanda da fare siamo disponibili, c'è anche il dottor Minuti che più di me è a conoscenza delle segrete cose. E, lo stesso per quanto invece riguarda il servizio mensa, e la mensa, anche la mensa viene praticamente offerta a tutti i ragazzi che frequentano le scuole del nostro territorio, le scuole, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. E, come sappiamo, praticamente il servizio viene svolto nella scuola di Cucigliano e da lì viene portato poi molto rapidamente, devo dire, in tutte le scuole del comprensivo. Talvolta, cioè fino a prima del Covid, potevano avere accesso alla mensa scolastica anche quelle associazioni che fornivano il servizio di doposcuola. Questo è stato interrotto nel momento del Covid perché praticamente l'accesso ai locali era, cioè i locali richiedevano una quantità di spazio che non permetteva l'accesso ad altre persone che non fossero i nostri utenti. Ora so che in questo momento se ne sta dovendo ripartire, si sta ragionando per dare di nuovo eventualmente la possibilità, ma a tutt'oggi questa cosa non è ancora stata chiarita. Quindi c'è questo servizio di refezione, è un servizio che garantisce una qualità sia per quanto riguarda gli addetti che si trovano, gli operatori che insomma subiscono, cioè hanno dei controlli diciamo così piuttosto stringenti, sia per quello che riguarda la qualità del cibo, ma che riguarda soprattutto, cioè, il fatto di cibi di elevata qualità che sono praticamente reperibili sul territorio, quindi e anche che sono cibi che vengono praticamente vengono preparati anche se, cioè soprattutto secondo quelle che sono le disposizioni dell'ASL di riferimento, in modo tale che oltre a garantire il fatto che i bambini siano nutriti in maniera corretta, ci sia anche un percorso di consapevolezza alimentare per i bambini. E questo viene, devo dire, almeno ora sempre con il Covid, insomma, la situazione è stata un pochino congelata, però da sempre, lo sai, cioè anche molto spesso venivano fatti proprio dei percorsi, no? Con le insegnanti, quindi non solo il discorso della mensa al momento del pasto, ma anche tutta una serie di attività che aiutassero i bambini ad impadronirsi, a cominciare ad abituarsi a gestire la propria alimentazione in maniera sana e consapevole, perché sappiamo molto bene che chiaramente il fatto che i bambini abbiano queste abitudini permette poi anche alle famiglie di adottare delle abitudini migliori. E per quanto riguarda la mensa, anche alla mensa, cioè anche il servizio mensa è gestito dall'ufficio scuola, anche addirittura c'è praticamente rispetto a prima, quando c'erano i blocchetti con i buoni pasto, che ora tutta questa situazione è stata informatizzata, per cui tutto, praticamente tutto l'andamento della mensa, il consumo del pasto, i bimbi presenti, assenti, cioè è come se ogni genitore acquistasse una specie di portfolio su cui vengono detratti i pasti effettivamente consumati, in maniera che è sempre possibile in qualsiasi momento richiesta da parte della famiglia di ottenere un rimborso. Quindi per l'ultimo aspetto, diciamo così, che è quello della partecipazione dell'amministrazione all'arricchimento dell'offerta formativa in tutte le scuole del territorio, anche questa è una cosa veramente molto importante, perché permette praticamente ad ogni scuola di avere un surplus, qualcosa in più da dare ai ragazzi. È una cosa veramente particolare. Io quando ho gestito per diverso tempo il PEZ, il piano educativo zonale della scuola dove presta, quindi la nostra scuola, e riuscire a fare in modo che ogni classe abbia l'opportunità di avere dei percorsi differenziati che si avvalgono anche della presenza di personale esterno, che quindi è un modo diverso da approcciarsi con i ragazzi a determinati aspetti della loro educazione, ed è un arricchimento forte sia dal punto di vista appunto della conoscenza di personale diverso da quello a cui loro sono abituati, sia perché generalmente avviene praticamente un rapporto di grande collaborazione fra quelli che sono gli insegnanti in servizio e questo personale esterno, per cui questi percorsi formativi hanno poi una continuità anche al momento in cui il progetto è terminato. Agli utenti vengono offerte anche la possibilità, ci sono dei servizi di dopo scuola che permettono ai bambini, soprattutto a quelli i cui genitori hanno difficoltà di poterli seguire personalmente, di essere accolti in una situazione diciamo molto positiva. Questi servizi si avvalgono del pedibus, che è una forma di trasporto, diciamo così, in sicurezza, è anche un'esperienza molto bella per i bimbi. Gli operatori di questi servizi vanno a prelevare i bambini all'uscita dalla scuola e li portano a piedi, indipendentemente anche dal tempo atmosferico, praticamente nelle sedi dove loro svolgono questo servizio. Mi parrebbe di avere detto tutto, correggi diciamo se sbaglio, perché non ho detto tutto. C'è anche una cosa, un aspetto molto importante proprio per le famiglie, che è quello dell'accesso al pacchetto scuola. Quindi ogni famiglia, specialmente le famiglie che hanno più difficoltà e che quindi hanno bisogno insomma di essere un pochino sostenute, possono su richiesta a partecipare appunto al pacchetto scuola, che garantisce una somma per l'acquisto dei libri e del materiale scolastico, in maniera che i loro figli abbiano tutto il necessario per poter seguire il loro percorso scolastico in sicurezza e senza differenze rispetto ai compagni. Quindi a questo punto mi tacerei, perché mi pare di averlo spiegato. Chiedo quindi naturalmente che questo regolamento venga approvato, venga condiviso, se non altro.
Grazie Elena. Ci sono domande in merito? Prego Roberto.
Una cosa non so se fa parte di questo pacchetto, cioè l'utilizzo del palazzetto dello sport, no? Per quanto riguarda questa utenza, cioè mi sembra che c'erano dei problemi, non sono informato, è preciso?
Sì, il discorso del palazzetto dello sport è un po' una spina nel cuore, perché è in diretta prossimità della scuola e quindi specialmente il sindaco da tempo richiede che venga utilizzato per le lezioni di educazione fisica. Il problema è che è vero che è molto vicino alla scuola, ma non è all'interno del perimetro scolastico. Quindi questo fa sì che il dirigente, che è responsabile della sicurezza e è un dirigente particolarmente pignolo sulle questioni di sicurezza, deve fare in modo che i ragazzi siano accompagnati da un bidello nel tragitto dalla scuola effettiva al palazzetto dello sport. Il problema che c'è è che non abbiamo, la scuola praticamente non ha un bidello da destinare a questo compito, nonostante che bidelli cioè non è un problema di disponibilità delle persone, perché le persone sono state contattate più volte e lo farebbero anche molto volentieri. È proprio un problema per cui se il bidello si sposta, nel momento in cui il bidello si sposta, il piano a cui il bidello è assegnato resta senza bidello, e questo non può accadere. Quindi il problema fondamentale è questo qui. Speravamo quest'anno, devo dire la verità, che sembrava proprio che quest'anno avremmo avuto questa opportunità, perché sembrava che sarebbe stato assegnato un bidello in più, invece è stato tolto anche il bidello in più che era stato assegnato per l'emergenza Covid, considerando l'emergenza ormai terminata, e quindi al momento le condizioni, cioè praticamente la scuola non è nelle condizioni di poter usufruire di questo, che sarebbe invece una cosa intelligente, voglio dire, lì vicino è grande, è bello, e anche perché poi sulla palestra della scuola praticamente sono tutti e due gli ordini di scuola che usufruiscono dello stesso anche quest'anno, soprattutto per il fatto che le classi quinte usufruiranno di 2 ore di educazione fisica proprio che vengono svolte da un esperto per la prima volta. Sicuramente, mi scuso.
Grazie mille, completissima integrazione. Io ho scritto e abbiamo scritto in passato perché secondo noi era una cosa di buon senso, come riuscimmo a vincere la battaglia delle uscite in sicurezza dei bambini delle medie con una dichiarazione in libertà, perché se no funzionava che i figlioli uscivano, andavano a giro tutto il giorno, e poi per uscire dalla terza media, l'ultimo giorno di scuola, avevano bisogno del babbo, la mamma per prenderli per mano. Secondo me è una cosa folle. Con la politica tutta fece quello che dovevano fare, con una legge chiara, e liberò la responsabilità ai dirigenti scolastici. Noi abbiamo, e partiranno i lavori da qui alla fine dell'anno, anche sistemato, faremo della manutenzione del piazzale e del marciapiede per dimostrare anche che non ci sono problemi, che c'è un percorso in sicurezza, ma ovviamente non basta, perché è vero che ognuno ha le sue sensibilità educative, pedagogiche, chi è più tranquillo e no, ma in effetti la responsabilità bisogna che non rimanga in capo a nessuno, perché se no il dirigente scolastico, dico, io voglio un gran bene a tutti, ma poi se succede qualcosa i genitori fanno causa, e il problema è questo. Noi scriveremo alla nuova neo ministra o ministro fra poco, sperando che, nel senso, tanto sarà una cosa abbastanza veloce, e per provare a ridirglielo. Avevamo messo anche a disposizione personale volontario sia dell'associazione, perché il problema iniziale doveva essere che in palestra, se al dirigente educazione fisica si sentiva male quando c'aveva nel palazzetto dello sport 30 figlioli, questi come ce l'avrebbero fatta, come ci si è sempre fatta tutti, ma rimanevano lì incustoditi. Allora noi, con una convenzione col rinnovo della palestra, abbiamo detto: ok, c'è un volontario della palestra, o un volontario, c'è un personale della palestra, volontario o no, che li tiene. Quindi prima al Nesti, ora non mi ricordo come si chiama, se nel caso che portino questi ragazzi, c'è uno. Però ora è nato il problema invece di questi 5 minuti. Il personale ATA e bidelli hanno detto: noi non abbiamo nessun problema, perché anzi, fra virgolette, si piglia un po' d'aria andata e ritorno. Sono 9 classi, sì, mi sembra siano 9, quest'anno 10, che vanno lì una volta alla settimana, perché sono accoppiate le cose di educazione fisica. Quindi si tratta di 5 minuti per 10 volte, quindi si tratta di 50 minuti a settimana. Come cittadino sono contento anche che lo Stato metta una figura in più che costa magari 25.000 euro l'anno per 50 minuti di lavoro a settimana, no? Insomma, però però il dirigente scolastico dice: se va via in quel momento, rimane scoperto il piano e succede qualcosa, io sono responsabile. Quindi è questo mostro di responsabilità che si autoalimenta, in cui non è facile prendere, E noi abbiamo un palazzetto che per fortuna quest'anno è strapieno, sia il palazzetto che la palestra, per cose extrascolastiche, entrambe dalle 3 a mezzanotte, e che la mattina invece non è. Sono contento di questa cosa, ma probabilmente dovranno trovare una soluzione anche la scuola, perché con l'implementazione e con l'aumento delle ore di motoria per le scuole dell'infanzia è ancora più urgente, perché se no lì sì, sono sempre lì. È veramente frustrante. Io era una cosa che avevamo anche noi, tutti noi, tutte le varie parti politiche, anche promesso, è proprio fatta, è lì, è pronta, è organizzata come è, però non si riesce a gestire questo pezzetto. Per un periodo, quest'anno non ho detto, noi comunque cominceremo a utilizzarla con progetti ad hoc ogni tanto, ma non è un progetto di una volta ogni 2 o 3 settimane a classe, bisognerebbe ci andassero tutti. Un'ultima cosa, vi annoio, ma perché ci si sta lottando, è rendere il percorso tutto all'interno della scuola, quindi far diventare la scuola il marciapiede, far diventare. Però si creano poi altrettanti mostri burocratici di cessione di particelle, azioni, che a questo punto. Quindi far se in pratica quel marciapiede fosse scuola, non si uscirebbe più dalla scuola, e quindi non sarebbe una sorta di gita scolastica. Ecco, vediamo. Io penso che si risolverà prima o poi, però sono già passati, c'era il Covid 2 anni, però insomma ora sono passati 3 anni.
Grazie. Ci sono altre richieste, domande in merito al punto numero 3? Nessuna? Allora io direi di procedere allora con gli altri punti, quindi liberiamo la consigliera Elena Pardini e Giacomo Minuti. Allora passiamo al punto numero 1, che è l'articolo 151 e 170 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, numero 267. Approvazione del documento unico di programmazione DUP 2023-2025. Do la parola alla dottoressa Cupiti.
Cupiti, come ormai avete imparato a conoscere questo che è stata davvero una novità dirompente per l'ente locale, con la riforma della contabilità, al posto della vecchia relazione previsionale e programmatica è stato introdotto il documento unico di programmazione, con funzioni analoghe, ma al tempo stesso anche visione in un certo senso anche ambizione un pochino più ampia. L'intento era anche quello di semplificare certi iter burocratici, a volte c'è riuscito, a volte no. Ora poi col PIAO si rischia di entrare in collisione, però insomma speriamo che vengano fatte le norme di coordinamento che spesso mancano. Perché? Perché questo documento contiene i principali documenti di programmazione dell'ente, quindi quando è possibile cerchiamo di allegare al documento unico di programmazione i singoli documenti programmatori, tranne il caso in cui non sia necessaria per tutta una serie di attestazioni che devono essere rese o per problematiche varie inerenti l'atto o per scadenze non coordinate dalla norma nazionale, non sia necessaria una delibera a parte, e allora in questo caso il documento di programmazione viene aggiunto successivamente. In questo caso specifico il documento unico di programmazione contiene come documenti principali ovviamente il programma triennale dei lavori pubblici, il programma delle alienazioni e delle valorizzazioni di beni immobili, Le linee di indirizzo della programmazione triennale del fabbisogno di personale, che poi sarà oggetto di deliberazione specifica e poi riportato in seguito nel DUP prima dell'approvazione del bilancio, la programmazione triennale dal punto di vista dell'information technology, che quest'anno è stata particolarmente rilevante perché investita dai bandi del PNRR, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e anche la programmazione degli incarichi per rammentare infine la programmazione biennale delle spese per delle gare, delle spese per forniture e servizi sopra 40.000 euro. Ha certamente una funzione di guida strategica e operativa, strategica per quanto riguarda il periodo di mandato, operativa per quanto riguarda il periodo di bilancio che è triennale, e può essere, di norma è, quando viene fatto con un certo anticipo, oggetto di nota di aggiornamento, e mai come quest'anno sarà necessaria una nota di aggiornamento perché succede un po' tutti gli anni, ma quest'anno in modo particolare mancano tutta una serie di elementi a supporto, perché ad oggi non sappiamo quali saranno le politiche del nuovo governo, vista appunto l'ormai imminente scadenza elettorale. Non sappiamo quali saranno le politiche a sostegno dei bilanci degli enti locali, e ce n'è bisogno, direi sempre, ma quest'anno in modo particolare, perché ovviamente, dico cose abbastanza ovvie ma le ripeto perché comunque hanno un impatto sul nostro bilancio, il Covid non può dirsi del tutto debellato, anche perché siamo alle soglie della stagione più fredda, e quindi si vive più al chiuso, ed è possibile che vi sia una ripresa, ci auguriamo di no, ma è possibile che vi sia una ripresa dei contagi e quindi un impatto ancora una volta sul bilancio per le spese dirette, ma anche a livello indiretto quando l'impatto è sul territorio, e quindi le imprese di ogni tipo soffrono per questo tipo di situazioni, o le famiglie soffrono per questo tipo di situazione. Poi ovviamente l'impatto che ha il conflitto russo-ucraino, che ahimè non vede al momento soluzione di continuità, non si parla ancora di tregua, e anzi negli ultimi giorni si assiste anche ad una pericolosa escalation. Il caro bollette innescato anche in parte dal conflitto russo-ucraino per la difficoltà di approvvigionamento energetico, visto che il nostro paese, come sapete, è un paese che dipende dall'estero per quanto riguarda il gas e l'energia, e un'altra brutta bestia che inevitabilmente dipende da tutte questo tipo di situazioni, cioè l'inflazione, che oggi è all'8-9%, e non si vedeva un'inflazione di questo tipo dalla metà degli anni Ottanta. Questo comporta tutta una serie di effetti sulla spesa di investimento, sulla spesa corrente per beni e servizi, inevitabile, che determina tensioni non facilmente superabili, cioè oltre a quelle del caro bollette, che sono veramente mostre, ma tutto il bilancio, tutta la spesa di bilancio, e l'avete anche visto a luglio con il ritocco di quasi tutti i capitoli anche della spesa di investimento, perché gli studi di fattibilità erano fatti su determinati prezzari che sono stati completamente rivisti ed aggiornati, perché anche il costo di una opera pubblica a causa dell'inflazione è stato assolutamente rivisto verso l'alto. Quindi tra le soluzioni non, direttamente dipendenti da noi, ma che ci auspichiamo, ecco, che possa prendere il prossimo governo, cioè l'introduzione di norme straordinarie che non riguardino soltanto il 2022, ma magari anche il 2023, fino a quando non si arriverà ad un ritorno anche graduale alla normalità, e quindi per esempio un rendere strutturale fino a quel momento la contribuzione statale e quindi il sostegno ai bilanci degli enti locali per quanto riguarda la spesa per utenza, perché al momento stanno facendo decreti, ma qui serve un aiuto strutturale almeno fino a quando la situazione non ritornerà alla normalità. Per lo stesso motivo l'autorizzazione all'utilizzo dell'avanzo, ovviamente nei periodi dell'anno in cui questo è possibile, cioè dall'approvazione del rendiconto fino al 30 di novembre, per sostenere la spesa per le utenze. L'utilizzo di oneri, speriamo, non l'abbiamo approcciata questa soluzione, perché al momento tutta la spesa per oneri è destinata ad investimento, ed anche però la spesa questa spesa può essere finanziata anche con entrate derivanti da violazioni, da multe, insomma, per violazione di norme del codice della strada, anche se nel nostro ente non sono molto alte e quindi certamente non possono risolvere il problema. Certamente il DUP è stato predisposto con prudenza, ma anche prefigurando un graduale ritorno alla normalità, però dovremo, come dire, modificarlo nel caso in cui questo non si dovesse verificare, e per il contesto internazionale e per le politiche che il governo deciderà di mettere in atto. Da questo punto di vista diciamo che è un DUP che si deve considerare un po' un work in progress, perché questi sono aspetti che impattano moltissimo sul bilancio, e senza sapere con anticipo quali saranno le politiche dovremmo essere flessibili ed essere pronti ad intervenire sotto, insomma, ogni punto di vista, lato entrata, lato spesa, per comunque garantire gli equilibri dei bilanci, perché questo è quello che comunque ci impone e ci chiede la normativa giuscontabile nazionale. Ripeto, mi auguro che intervengano norme salvabilanci e di sostegno agli enti locali, visto che sono sicuramente in trincea, in prima linea, nel dare sostegno alle famiglie, alle imprese, e quindi l'ultima cosa che penso tutti vogliono è un aumento delle tariffe o delle imposte o delle tasse per garantire i livelli minimi di servizi da offrire alla collettività amministrata. A questo punto io avrei terminato. Aggiungo soltanto che tra le manovre che certamente abbiamo già fatto e potranno essere utili, ma non saranno sufficienti, vi sono anche quella dell'abbattimento del 50% del debito del nostro ente, e anche la rinegoziazione legata, non so se vi ricordate, nel 2020 alla campagna Covid. Ecco, il debito è stato sicuramente lavorato e è oggi, diciamo, a livelli assolutamente accettabili, e quindi è stato effettivamente lavorato ed abbattuto per quanto è stato possibile, e questo aiuta assolutamente la parte corrente del bilancio. Però gli aumenti sono talmente forti che ahimè, non potrà essere sufficiente se lo Stato non fornirà, come speriamo, il suo sostegno. Lascio la parola ai consiglieri.
Grazie, dottoressa Cupiti. Do spazio agli interventi, se ci sono. Tutto chiaro, quindi punto 1 è stato dibattuto.
È proprio l'oggetto della delibera che poi voterete in consiglio comunale. È stato riportato non l'argomento ma proprio la denominazione esatta, la rubrica esatta della delibera. Però in questa fase non stiamo assolutamente approvando niente, ma solo parlando, discutendo, approfondendo.
Grazie, allora passiamo al punto numero 2, è il bilancio consolidato dell'anno 2021. Do la parola sempre alla dottoressa Cupiti.
Anche questo adempimento è stato introdotto in occasione della riforma della contabilità armonizzata, quindi è un obbligo di legge. Hanno un pochino semplificato, ma soltanto per gli enti sotto 5.000 abitanti, per i quali è possibile deliberare, come dire, la non approvazione di questo documento. Per noi è obbligo di legge, scade il 30 di settembre. Si tratta di un bilancio che, supera la barriera giuridica, in un certo senso, delle società partecipate che fanno parte del GAP, per GAP si intende gruppo amministrazione pubblica, e rientranti, secondo certi parametri, nell'area di consolidamento, perché non tutto ciò che è organismo partecipato rientra nel consolidamento, ma soltanto quelle società e quegli organismi che superano determinati parametri di rilevanza. Quando invece sono considerati irrilevanza, ma non così ad nutum, in base ai parametri normativi, è necessario considerare il GAP, e noi siamo capogruppo, come un'unica entità economica e determinare i risultati economici e patrimoniali come se fosse un unico soggetto, quindi superando il fatto che in realtà stiamo mettendo insieme i bilanci di soggetti che hanno evidentemente un'autonomia giuridica. Però appunto per il fatto che hanno superato le soglie di rilevanza è necessario consolidare i conti e determinare quindi un conto economico consolidato, uno stato patrimoniale attivo consolidato e uno stato patrimoniale passivo consolidato. Poi dopo le ultime modifiche dopo gli ultimi correttivi ai principi contabili, anche il parere, la relazione dell'organo di revisione fa parte, viene considerata quasi parte di questo del rendiconto consolidato a tutti gli effetti, e quindi la trovate quindi allegata ai documenti, anche come utile strumento di lettura e a salvaguardia, insomma, della bontà del lavoro svolto, a garanzia anche della bontà del lavoro svolto. Nel GAP e nell'area di consolidamento troviamo la Società della Salute Zona Pisana, l'APES come negli anni precedenti, e in aggiunta quest'anno per la prima volta il bilancio di Rete Ambiente Spa, cioè la capogruppo del servizio dei rifiuti. Quindi anche questa società è stata, come dire, introdotta nel nostro bilancio consolidato, per quanto dal momento che le partecipazioni sono in tutti i casi piuttosto ridotte, lo 0,80, il 2,87, lo 0,50, cioè sono talmente ridotte che il nostro bilancio si è mosso poco, cioè magari alcune di loro come Rete Ambiente hanno bilanci mastodontici, ma la quota che viene attribuita al nostro rendiconto è infinitesimale o comunque è molto bassa, per cui i conti si muovono poco se li confrontate con il rendiconto della sola capogruppo. Per dire, per fare un esempio, la differenza del conto economico consolidato è negativa, però è di 4.495,35 euro. Quindi perché? Perché appunto le quote di partecipazione al capitale di questi organismi partecipati è molto bassa. Evidentemente non sarà così per il Comune di Pisa o per il Comune di Pontedera o per altri enti che hanno partecipazioni più rilevanti di collegamento, se non addirittura di controllo. Certamente si tratta di un mondo da tenere sotto controllo, specialmente in questo periodo che, se è difficile per l'ente, è difficile anche per loro, e quindi sarà più probabile, come in effetti è capitato, che si verifichino perdite in seno alle partecipate con maggiore frequenza rispetto al passato, fino a quando la situazione economica generale non tornerà alla normalità. Ed in effetti sono in perdita l'SDS e Rete Ambiente, anche se, come vi dicevo, l'impatto sui nostri conti è stato minimo. Però insomma la situazione è preoccupante, perché lo è in generale, insomma è un problema evidentemente nazionale ed internazionale, e ci auguriamo tutti che si possa prima di tutto ritornare in una situazione di tregua, di pace, di sospensione dei conflitti a fuoco, e poi insomma che si possa tornare verso una situazione di negoziati di pace e di facilità anche degli approvvigionamenti energetici. Per il resto, trattandosi di una materia estremamente tecnica, rimango a vostra disposizione nei prossimi giorni, oltre che in questa sede, per eventuali dubbi e chiarimenti. Effettivamente si tratta di una materia ostica, ma non è possibile renderla più digeribile, perché ci sono comunque come dire, nomenclature che non si possono evidentemente evitare. Permettetemi soltanto di dire che a un certo punto della relazione, che è anche nota integrativa, troverete un elemento importante, che è la differenza di consolidamento che va a finire tra i fondi rischi, quasi come se avesse un significato negativo, ma in realtà ha un significato positivo, perché va nei fondi rischi per i principi contabili, ma in realtà la differenza di consolidamento, cioè il risultato di tutte le elisioni delle operazioni infragruppo, perché i costi ricavi infragruppo vengono in qualche modo annullati, hanno portato a determinare un valore superiore rispetto a quello che è il patrimonio netto al 31-12 di tutto il gruppo. Però questa differenza, che andrebbe sarebbe tra le riserve, perché è un qualcosa di positivo, per i principi contabili deve essere inserita nei fondi rischi, proprio perché il patrimonio netto comunque può modificarsi negli anni, e quindi hanno stabilito a livello prudenziale appunto l'amministrazione centrale Arconet di classificare questa differenza di consolidamento tra i fondi rischi piuttosto che tra le riserve. Avrei concluso.
Grazie dottoressa Cupiti, spazio agli interventi se ci sono. Prego Roberto.
La domanda la feci anche l'altro un anno fa, me lo ricordo, però non affrontando questi problemi una volta l'anno poi me li dimentico sinceramente. Il discorso di acque del consorzio, cioè perché non è inserito in questo, mi avevi spiegato però non me lo ricordo.
Acque è un'indiretta, non è affidataria diretta di servizi per noi, quindi è fuori dal consolidamento. Prego.
Ci sono altre richieste di intervento, chiarimenti? Nessuna? No? Ok, quindi questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, e quindi dichiaro concluso la commissione consiliare a bilancio e affari generali. Grazie a tutti. Buona serata.